stare di più all'aria aperta, che non stare tutto il tempo appiccicata agli schermi, perché comunque non c'è niente da fare, ma passa il tempo e si dicono sempre le stesse cose.
Più che altro
sulle
questione...
persone giovani.
Esatto. Più che altro la questione è, diciamo, se la voglio declinare in salsa italiana, diciamo, questa cosa non appare esattamente della stessa maniera. È più esatto che che le persone interessate allo sport possano passare le loro giornate interessandosi allo sport davanti a schermi autorizzati, che sì, non davanti a schermi non autorizzati. È più esatto,
sì,
così.
Sì. Ti rovina il cervello le partite in streaming pirata.
Esatto. Stiamo parlando dell'argomento, diciamo, di un argomento collaterale.
L'argomento del biennio.
Sì, esatto. Di un argomento collaterale all'argomento Piracy Shield.
Sì.
È una cosa, Piracy Shield, ormai l'abbiamo, diciamo, espunto.
No, non, ma aspetta, tanto la prossima succede.
Esaminato in ciascuna sua figuraccia.
Noi l'abbiamo esaminato.
In quelle fatte finora, ovviamente, sì, perché noi non possiamo mai sapere quante altre figuracce verranno fatte, però in quelle fatte finora l'abbiamo abbondantemente, diciamo, osservato.
E questo ci dà il permesso di dire che alla prossima figuraccia che faranno noi diremo: noi ve l'avevamo detto.
Esatto. Sì. Però a questo punto, ci spostiamo un pochettino, perché in realtà la Lega Calcio di Serie A,
sì,
Lega Serie A, sì, perché calcio non c'è bisogno di dirlo, perché è ovvio, figurati.
Sì, certo.
Perché la Lega, con beneplacito di tutti gli altri sport, sì, che hanno le serie. Allora, che la Lega Serie A si è, diciamo, forse ha capito che la quantità di figuracce è arrivata a un livello, diciamo, a un livello di guardia, e ha capito che forse era il caso di spostarsi su qualche altro, diciamo, su qualche altra cosa, per sempre con lo stesso obiettivo di fermare gli streaming pirata. E ha risolto che, dopo l'algoritmo sviluppato da loro e donato all'Agicom, vuole risolvere con gli accordi con i giganti del settore.
Che è, diciamo, una strategia che già avevano, cioè, avrebbero voluto anche con Google. Infatti rosicarono tantissimo del fatto che Google non sembrava proprio voler collaborare, se l'erano presa male. Quando poi bloccarono Google, avevano persino risposto: ma il problema è che loro non sono iscritti. Noi non è che possiamo conoscere tutti quanti i siti più sconosciuti del mondo, come questo Google.
Tipo Google.
Può capitare di bloccarlo, perché avremmo dovuto verificare. Insomma. Quindi, sì, in realtà forse si può dire che hanno sempre voluto accordi con i grandi, e che ora ci stanno anche riuscendo. Hanno
Ma ci stanno anche riuscendo, anche perché l'accordo di cui stiamo parlando, che parliamo in questo momento, è un accordo fatto, diciamo, un po' secondo la legge dei grandi. Cioè, sì, non è che è stato fatto un accordo, cioè, quella con Google era dire a Google: iscrivetevi da noi. Ora stanno dicendo a Meta, cioè dall'altra parte: dateci una mano,
sì,
che è leggermente diverso da
fateci iscrivere al vostro sistema, perché loro hanno un rights manager, che è un sistema che è legato al diritto d'autore, che è interno, diciamo, e che non so i dettagli, ma mi immagino che permetta di segnalare contenuti anche magari preventivamente, no? Quindi tipo,
sì, diciamo,
ti
ho passato
i link e ti dico: guarda, se vedi questi link me li devi togliere, se vedi queste cose qui, oppure magari anche poi,
ma anche banalmente per le implementazioni, quelle per la storia dell'editoria, sai, la cosa che non possono ripubblicare articoli,
sì,
c'hanno sicuramente un sistema che permette di controllare queste cose ormai da anni, cioè che tu non possa pubblicare cose, tra virgolette, pirata o coperte da copyright senza che nessuno se ne accorga. Perché, diciamo, ovviamente, nella storia di Facebook, di Instagram, eccetera, queste cose sono successe, di persone che hanno copi-incollato robe protette dal diritto d'autore su questi social.
Certo.
E quindi praticamente loro hanno detto: ok, se voi fate già questa cosa per evitare che uno si rivenda l'articolo scritto dal signor X, o che copi pezzi del libro del signor Y, fateci anche, cioè fateci accedere in maniera tale che si possano anche riconoscere le cose, gli streaming pirata. se noi vi diciamo quali sono le cose pirate e voi ci aiutate a, a evitare che si diffondano.
Ora, quello che non abbiamo capito è, anzi, che sembra di capire di no, ma non è del tutto chiaro dagli altri che abbiamo trovato, è se questo accordo include anche WhatsApp oppure no. E penso che faccia una grandissima differenza. Sì, perché? Perché supponiamo, no, come potrebbe funzionare? Cioè, le persone alla fine si guardano le partite vedendo dei siti, guardando dei link esterni, e chiaramente la Serie A su questo punto. Cioè, nessuno si guarda le partite pirata su Facebook stesso. Questo sì, non è proprio un caso che capita. Quindi, evidentemente, non è che vogliono togliere le partite da Facebook, ma magari vogliono togliere dei contenuti che linkano a dove sono le partite, o magari ancora più indiretto, che linkano a dei posti dove ti spiegano come fare a poter vedere le partite, oppure che ti linkino a dei canali di discussione dove dentro ti spiegano come vedere le partite, oppure che includono dei riferimenti a dei canali di discussione dove dentro ci sono le partite. Voi capite che il livello di indirezione può fare la differenza, perché
si può anche diventare molto remoto, come vedete.
Eh sì, perché alla fine immaginate un canale di Facebook che si chiama, no, Appassionati di Calcio, dove dentro uno ci scrive: iscrivetevi al gruppo Telegram tal dei tali per avere tutte le informazioni su come guardare le partite a prezzi vantaggiosi. Va tolto questo post? Cioè, supponendo anche, no, che è stato verificato che il tal canale Telegram contiene informazioni che non ci piacciono, a catena anche vanno rimosse tutte le pagine che lo segnalano? E se invece ti dico, no, iscriviti, no, scrivimi in privato che poi ti mando le istruzioni, e ti dico: guarda, io uso questo canale Telegram dove danno un sacco di dritte. Cioè, quanto si spingerà questo in là questo strumento? Perché se si limitassero semplicemente a togliere i link diretti allo streaming da Facebook, io credo che non avrebbero fatto poi chissà quanti passi avanti.
Invece diciamo, il sistema è tanto sofisticato da permettere da vari livelli di indirezione, allora sì.
Ma io, a quel punto, sarebbe un sistema davvero draconiano, perché facilmente potrebbe andare su, insomma, su dei falsi positivi.
Certo. Ora, io, diciamo, come pura opinione personale, dubito che il sistema di rate management di Meta sia così sofisticato da avere tanti livelli di indirezione, anche perché ne abbiamo parlato in maniera, diciamo, un po' sfottente in vari casi. Questi sistemi automatici che giravano su Facebook hanno sempre, cioè molto spesso hanno preso grosse cantonate, quindi non erano estremamente sofisticati.
Sì. L'impressione è che cercano di riconoscere proprio i contenuti coperti da copyright, ma non, per esempio, se io ti linko un articolo che ti spiega come configurare al meglio BitTorrent per scaricarti film.
Esatto, cioè, certo, non hanno questo livello di potenza.
Sì, magari anche per una cosa che magari non vogliono fare, perché dicono, boh, comunque se tu vuoi togliere i link a delle guide che spiegano come fare cose e quelle cose non sono bombe, conviene forse che fai un po' il vago e la lasci stare, anche se intuisci che il grosso degli usi per la versione del copyright probabilmente lasciano stare. Quindi, da una parte, come dire, la Serie A infila un altro dalla parte sua, che anche mediaticamente si potrà spendere dicendo: guardate che non è che non stiamo aderendo a nessuno, sono soltanto Google e Cloudflare che non vogliono proprio iscriversi, per non parlare dei gruppi che non sono residenti in Italia, non fanno business in Italia, ma che comunque vorrebbero essere raggiungibili dall'Italia, ma dei grandi soltanto Google e Cloudflare. E sicuramente questa mossa li aiuta in questo senso, quindi gli rafforza questa posizione, ma secondo me non va a cambiare poi moltissimo. Segnaliamo anche un'iniziativa che ci sarà domani, lunedì 16 dicembre a Roma. Ci sarà un convegno Scienza e Società, non c'è neutralità che tenga, che sarà l'Università Sapienza di Roma, con cui si sta aprendo una sezione italiana della Science for People, che è un'importante associazione che negli Stati Uniti ha sempre rivendicato un ruolo, come dire, la politicità della scienza e quindi la mai neutralità della ricerca. Ci sembra un passaggio importante, e purtroppo non ne sappiamo di più e l'abbiamo scoperta proprio poco fa, altrimenti magari l'avremmo approfondita meglio con anche una corrispondenza.
Non sarebbe stata una notiziola.
No, esatto, ma magari questa radio ci tornerà nei prossimi giorni, lo vedremo. E poi io ora ho seguito pedissequamente la scaletta come da te sì. prescritto, ma ci sono le cose che tu non hai messo in scaletta.
Esatto, sono le ultime due il nostro, i nostri potenti mezzi mi hanno impedito di tenere contemporaneamente aperte due finestre di Firefox sullo stesso.
Che comunque è come facevo io 20 anni fa, non usavo i tab, c'erano, no? Quindi andavo benissimo.
E infatti io sono andato benissimo, soltanto esatto. che questa cosa inficia un po' il multitasking.
Sì.
Allora, su questa cosa ho ultime due notizie, giusto per concludere. Una, diciamo, usciamo un poco dal mondo informatico per entrare un poco nel mondo, diciamo, farmaceutico, medico. Diciamo che noi non abbiamo parlato assolutamente di quello che è un hype del momento,
sì.
che è quello che il caso dell'omicidio del CEO della cos'è,
Universal United Healthcare,
sì. Che ha generato un hype incredibile attorno sì. alla figura del presunto omicida, sui motivazioni, ma anche sulle opinioni politiche sì. Di questo tizio, che, diciamo, finché non si capisce un po' meglio, non si calma l'hype, mi pare inutile dissertare su questo, anche perché
non si è manco capito,
diciamo, a parte che il sistema della sicurezza americana era un sistema che faceva acqua a tutte le parti, questo l'abbiamo capito già da 50 anni.
Il sistema della sanità, dici?
La sanità americana, sì. con le assicurazioni, con le cose, diciamo, era una cosa che non ci voleva molto a capire che non funzionava.
Sì.
L'unica cosa per cui, diciamo,
sempre volevo... questione di per chi, comunque.
Cosa?
No, dico per il CEO in questione, cioè, adesso non più perché, insomma, diciamo, il CEO... No, non se la passa più bene, però fino al giorno prima mi sembra che funzionasse benissimo.
Sì, sì, diciamo, e ora anche per il nuovo CEO probabilmente funzionerà benissimo fino a, sì. a se non succede di nuovo una cosa del genere. Comunque dico, la questione, una cosa che mi era saltata all'occhio come notizia, così era tanto per dire che questa cosa tanto per dire che questa cosa a noi non è che non c'è passata davanti, cioè ce ne siamo fregati, semplicemente non riteniamo utile per parlare di questa cosa, magari
anche relativo all'attinenza con questa trasmissione,
ma fino a un certo punto abbiamo parlato altre volte di cose scientifiche, cose, quindi diciamo sul fatto che praticamente stanno a questo punto stanno indagando su alcuni comportamenti di queste grosse cose assicurative, perché ovviamente però è l'argomento del momento negli Stati Uniti, e effettivamente c'è una quantità incredibile di lamentele sul fatto che questi ovviamente vogliono lucrare sulla salute delle persone, perché giustamente loro guadagnano, giustamente lo dico ovviamente non perché sono d'accordo col sistema, ma perché mi metto dal punto di vista del capitalista che investe in queste cose. Loro l'unico modo che hanno per guadagnare è che loro non pagano le cure, cioè certo. nel senso loro ricevono soldi per fornire,
se ti pagano tutto ciò di cui hai bisogno abbiamo rifatto il pubblico.
Vabbè, del resto è il concetto di assicurazione, tu paghi sì. dei soldi perché se succede qualcosa loro ti risarciscono. Ovviamente il loro scopo è non ridarti i soldi,
certo.
E quindi o le cose non succedono, o se succedono devo trovare un modo per dire no, vabbè, non ti paghiamo, c'è la franchigia, c'è la cosa, questo non sì. è coperto e questo potevi fare, questo è colpa tua, questo è stato causato da una tua negligenza, quindi non ti sì. Insomma, tu queste cose qua. E dico, siccome stanno indagando è venuta fuori una cosa che io che mi ha colpito la mia attenzione, quindi la volevo dire. Allora, sapete che non c'è bisogno di dire cosa sia l'HIV,
non penso.
Diciamo, penso che tutti più o meno lo sappiano, e sapete che ci sono delle ormai c'è la terapia per l'HIV sì. che serve per controllarlo, esiste anche la terapia preventiva dell'HIV che serve per sì. non prenderselo,
sì.
c'è la terapia che tu fai per evitare di pigliarti l'HIV. Questa terapia normalmente si chiama PrEP, sì. Così è conosciuta da tutti. Ora, la PrEP è in alcuni paesi, come per esempio in Italia, è gratuita. La cosa interessante è che siccome HIV è un problema sociale, perché certo. se si diffonde, sono paesi dove c'è una in Africa soprattutto c'è una grandissima quantità di persone colpite da HIV. HIV colpite HIV significa colpite dal virus, forma latente, quindi non hanno sviluppato l'AIDS, che è la malattia, però sì. c'è una grossa quantità, stiamo parlando di percentuali a due cifre della popolazione totale che ha nel proprio corpo il virus dell'HIV
sì.
Quindi, siccome potrebbe essere una questione di emergenza sociale, la cosa interessante è che anche negli Stati Uniti c'è un obbligo, cioè che secondo questo l'Affordable Care Act, che è una legge, sì, americana, praticamente gli assicuratori sanitari devono coprire una serie di misure preventive, tra cui la PrEP. Per cui sostanzialmente quella è coperta per legge, cioè per, sì, legge i cosi.
Cioè una di quelle cose cui non puoi fare un'assicurazione.
Non puoi fare un'assicurazione che non contenga questa cosa, come, sì, non puoi fare un'assicurazione che non contenga il fatto che se fai un incidente sul lavoro, visto che è un'assicurazione sul lavoro, deve, sì, essere coperta. Cioè è obbligatorio che venga coperta questa cosa. Praticamente si è scoperto che ancora ci sono una serie di compagnie assicurative che sostanzialmente non coprono questi farmaci. Sostanzialmente si tratta di hanno fatto hanno studiato questa cosa e si è scoperto che un terzo dei 325 piani di copertura sanitaria nei sui posti di lavoro non include la PrEP come nel servizio tra le proprie cose coperte. E quindi sostanzialmente tra il 20 e il 30% di coloro che la usa la deve pagare, nonostante ci sia una legge federale che dice che non la debbano pagare. E questa è, volevo dire, come funziona questa cosa. Questa cosa mi ha colpito perché dimostra come effettivamente un sistema, quello americano, cioè non è che non funziona solo perché le assicurazioni
sono costose
o, cioè, hanno, diciamo, non coprono, perché sai, molto spesso noi, quando quelle volte che è capito di parlare di queste cose, si dice vabbè, perché la persona, chi non c'ha un lavoro, diciamo, sono queste assicurazioni vengono incluse nei contratti lavorativi, sì, per cui un contratto lavorativo viene valutato anche in funzione dell'assicurazione, sì, che ha, diciamo, ma come se il sistema, diciamo, sostanzialmente funzionasse, cioè se non fosse, a parte questa cosa del costo che non tutti se lo possono permettere, chi non ha un lavoro non se lo può permettere, chi ha un lavoro scarso non avrà un'assicurazione buona, a parte questa cosa, come se in teoria potesse funzionare. No, il sistema non funziona anche perché semplicemente le compagnie di assicurazione effettivamente fanno come vogliono, perché sono enti privati, commerciali, che se non vengono controllati, che è proprio il problema principale, perché diciamo, se volendo spendere una, assumere un atteggiamento da liberista old style,
sì,
se noi passiamo, il concetto era, cioè una volta dicevano liberismo vero, ai privati, tutte le cose ai privati, lo Stato mantiene solo il potere di controllo. Ecco, il potere di controllo, quando è tutto dato ai privati non funziona.
Non c'è verso, no, è chiaro che se si vogliono massimizzare i profitti, evidentemente questi prevalgono su ogni altra forma, no, diciamo, di interesse, tanto più di quello alla salute, che come sappiamo, no, risulta poi da una serie di pratiche, no, della propria vita, di diritti che sono continuamente antitetici a quelli del profitto.
Sì. Allora, a questo punto passiamo avanti, nel senso tecnico del termine, sul problema sanitario. Bypassiamo il problema sanitario, ci spostiamo di paese, andiamo in Giappone, bypassiamo il problema sanitario, facciamo finta che il problema sanitario è stato risolto,
sì,
e passiamo al Giappone, che ha al governo giapponese, che ha dato delle suggerimenti,
sì,
nel caso il problema sanitario sia definitivamente risolto.
Sì. Sì.
Nel senso che il governo giapponese ha dato un suggerimento ai loro cittadini per lo chiamano il digital end of life planning.
Sì.
Che cosa sarebbe?
Sì.
Sarebbe il fatto che
basta pianificare la vecchiaia,
basta, andate avanti, non rompete le palle con questa vecchiaia, le malattie, le cose, andate, sì, avanti, pianificate direttamente quando sarete morti.
Sì. Sì.
E quindi sostanzialmente sta proponendo questi sistemi di pianificazione che sarebbero per permettere di gestire le proprie i propri asset digitali, chiamiamoli così in generale per dire tutto, per includere tutto, quando una persona muore. Sì. Cioè si sta richiedendo di mettere nel testamento una serie di informazioni tra cui cose abbastanza ovvie come assicurare che i membri della famiglia possano sbloccare smartphone e computer in caso di emergenza. E io penso a quando mio padre rimane col suo computer bloccato in vita, quindi figurati che non so, io vedo queste cose, immagino dei casi. Poi sì, mantenere una lista di tutti i tuoi account, compresi userid e password. E io penso ai miei userid e password e dico, forse dovrei mantenere io una, a prescindere da prima che muoio, dovrei avere una lista di tutti i miei userid e password.
Sì, questi infatti sono suggerimenti utili anche per i vivi,
utili, però dico probabilmente come noi già pensiamo, non si rende conto che la maggior parte degli utenti digitali ha problemi in vita con queste cose, cioè nel senso che tu questo elenco dovresti fartelo per supportare te stesso in vita. Se tu hai un'organizzazione tale per cui riesci a mettere queste cose nel testamento, cioè vuol dire che già hai risolto tutti i problemi digitali della tua vita.
Non so se il Giappone davvero ha risolto questi problemi o semplicemente chi scrive queste cose è del tutto distaccato.
Secondo me è la seconda, chi scrive queste cose è distaccato. Queste informazioni qua, appunto i sistemi per sbloccare tutte le cose, dovrebbero essere posti in un documento da rendere disponibile una volta che finisce il ciclo vitale, quindi sostanzialmente un testamento o qualche cosa del genere. E poi suggeriscono di utilizzare un servizio per permettervi di designare qualcuno per avere accesso allo smartphone e a tutti i vostri account in caso di morte.
Cioè non ho capito come funziona. Io non so, scrivo la password nel cassetto che metto a fianco al letto.
Non so se questo possa essere definito un servizio.
Oppure un po' di servizi, cioè c'è una tale ditta, io vado da una pompa funebre prima di morire.
Visto che questa cosa non si scende in questo dettaglio, ritengo che loro vogliano fare sì che o chi si occupa appunto dei servizi funebri oppure delle ditte specializzate negli argomenti forniscano come servizio il fatto che si piglino i dati, piglino in custodia i dati per riuscire a sbloccare appunto i device.
Ma devo però presentare un certificato di morte? Oppure me li sbloccano anche lì per lì? Perché comunque tu ufficialmente non sei morto per un po' dopo che sei concretamente morto, perché altrimenti ovviamente la cosa è facilmente utilizzabile. Questo ritorniamo al caso del backdoor del governo statunitensi, no?
Esatto.
E io faccio così, poi in realtà sono ancora vivo, è soltanto che ho avuto un piccolo malore e qualcuno mi frega le password.
No, ma lascia perdere che c'è un piccolo malore, semplicemente tu parti, stai facendo un viaggio in Giappone, sei irraggiungibile in aereo per 13 ore, qualcuno appena parti va là e dice guardate è più irraggiungibile, è morto
Però in quel caso non c'ha il tuo telefono in mano, però
magari potresti avere il device che hai lasciato. Cioè il concetto di questa cosa è molto molto carina.
Sì.
Cioè nel senso probabilmente
ma non
sente...
ho capito qual è l'importanza di questo fatto, cioè ma senso, ammesso no che questo succede, cioè che il mio telefono in effetti diventa inutilizzabile dopo che sono morto, e quindi
Il problema io ritengo che questa cosa nasca dal... ma non è tanto...
Cioè ci sono molti morti che sono tornati indietro per lamentarsi, perché sono dispiaciuti.
La questione non è secondo me questa, cioè sul fatto che sia recuperare il telefono.
No, i dati, perché il telefono non è un problema.
È il fatto che siccome ormai sono stati, usando un termine abusato, virtualizzati un sacco di dati, i contratti con elettricità, luce, contratti domestici, servizi, cose, sono tutti ormai controllati tramite account che spesso passano attraverso un device, che anche quando non passano attraverso un device basta che ci avranno un'autenticazione a due fattori e tu c'hai bisogno del secondo fattore, diventa problematico, nel senso che quando per fare un esempio quando tu diciamo appunto quando una persona muore e tu devi cominciare a cambiare contratti, a cambiare cose, in generale quello che uno fa è fare queste cose dal vivo.
Sì.
Man mano che il
sei meno vivo, no?
Cosa?
No, niente.
No, è vivo di quello che rimane. Diciamo, man mano che queste cose sono state messe sempre più sul digitale, in alcuni casi diventa particolarmente difficile fare queste cose. Cioè, magari tu hai contratti con aziende che non hanno una sede nella tua città, o che non hanno uno sportello, o che non hanno una sede nella tua nazione. E in questo caso diventa complicato andare allo sportello. Voglio dire, se tu c'hai tipo dei dati molto importanti, sparo, c'hai dei bitcoin messi in un wallet che sta da un'altra parte, cioè in un'altra nazione, che vai allo sportello, come fai? Dico, non vogliamo ricadere nel tizio quello in Inghilterra che ha denunciato il comune perché non gli permetteva di scavare nella discarica alla ricerca del suo hard disk con bitcoin dentro. Però voglio dire, cioè senza cadere in queste cose, comunque la cosa è possibile. Cioè, se tu hai delle cose che sono stando in un altro paese, che sono accessibili sostanzialmente online, solamente online, tu, diciamo, l'unico modo che hai per evitare che questa cosa diventi un delirio per gli eredi è riuscire ad accedere alle cose digitali. Siccome questa cosa al momento non viene fatta, cioè la maggior parte delle persone quando muore tutto quello che c'ha di digitale viene semplicemente perso oppure recuperato a gran fatica, appunto, usando sistemi non digitali, ecco. E questa è una cosa che può essere sensata. La questione è che sembra molto proiettata nel futuro rispetto a come alla reale realizzabilità.
Sì, sì, beh, nel senso, naturalmente le persone muoiono più spesso da vecchie, ma possono morire anche da giovani, quindi in realtà no, il tema, diciamo, dell'alfabetizzazione digitale è importante fino a un certo punto, però sì, in effetti è uno spunto di riflessione di quelle cose che fa prima ridere e poi riflettere.
Sì,
volevo accennare al fatto che in realtà di questo tipo di argomenti, per esempio, se ne era parlato all'Hack Meeting del 2022, quindi due edizioni fa, nell'edizione di Torino, c'era stato sul sito, lo trovate, non c'è la registrazione, ma c'era stata questa discussione aperta dal titolo Testamento Digitale, che si chiedeva, no, specie per persone che traffiano la tecnologia e che magari a volte quindi custodiscono anche, come dire, magari archivi di magari progetti collettivi che di fatto si basano sul fatto che, scusate il gioco di parole, un numero limitato di persone poi conosce la password, no, di un disco, e quindi tutti insieme possono gestire un sistema in maniera sicura, perché ovviamente l'alternativa facile è basta che tieni tutto in chiaro e funziona tutto. Però a volte puoi contemporaneamente avere, no, un sistema cifrato quindi il controllo del sistema cifrato, ma vuoi fare in modo che qualcuno dopo possa passarselo, magari senza nemmeno affidarti a quel genere di servizi, no, di cui si parlava in Giappone, ma in maniera più fidata, no? Quindi tipo io do la password ad un'altra persona, ma ora ho solo trasferito il problema, allora che faccio? Sparpaglio la password tra un gruppo di persone, no? E così hanno ognuno un pezzo di password. C'erano stati dei dibattiti proprio, diciamo, tecnici e di senso su questioni del genere, che in effetti sono temi interessanti.
No, diciamo che è un tema interessante anche perché noi su questa cosa, diciamo, culturalmente stiamo arrivando piuttosto in ritardo, e questo è dovuto al fatto che noi stiamo ancora assumendo, e anche tu l'hai assunto poco fa nella frase che hai detto, si potrebbe morire uno giovane. Noi stiamo assumendo perché è all'atto pratico, è vero, diciamo, che dato che in genere si muore da anziani, i nostri anziani non sono tecnologicamente realmente alfabetizzati. Quindi muore la persona che per ora c'ha 90 anni, è verosimile che la persona che c'ha 90 anni non ha un account serio su qualcosa, al massimo c'ha,
o se lo hanno, magari la cultura digitale necessaria per poterlo gestire.
Al massimo
in modo
c'ha l'indirizzo email, che so, di Google, perché c'ha il telefono, lo smartphone con Android, è stato costretto a mettersi l'indirizzo email, ma in realtà l'indirizzo email non è che lo usa se non per ricevere spam. E quindi in realtà se perdi quell'indirizzo email, ma non ha importanza, se di conseguenza diciamo questo problema è pesantemente sottovalutato, perché noi siamo abituati all'idea che la maggior parte delle persone che muoiono non siano digitalmente attive, ecco.
Sì.
o comunque non siano digitalmente attive nell'ultima parte della loro vita, e quindi sostanzialmente quello che doveva essere passato è stato già passato.
Sì.
Ma questa cosa, man mano che passerà il tempo, diventerà sempre meno vera.
Certo.
Perché diciamo, persone che già diciamo, succede che persone che sono in tarda età, ma sono tecnologicamente già avanzate, e non sono persone così. Ci sono persone che si basano su altre persone per i loro device o per la loro vita digitale. Sono persone, cioè un sacco di, ormai ci sono persone di ultra sessantenni che sono persone che hanno una vita digitale autonoma, in grado di gestirla da soli, gestiscono da soli, certo. Di conseguenza questo potrebbe essere un problema.
Certo. È tutto vero, e sono spunti interessanti. Niente.
Quindi se volete aprire la prossima startup, pensate ai suggerimenti del governo giapponese.
Esatto. Con questo noi andiamo a concludere anche la puntata di oggi, domenica 15 dicembre, per le dita nella presa. Vi lasciamo nelle sapienti mani della compagna automatica, che mescolerà per voi musica.